Senza volerlo, questi ultimi podcast partono tutti da un'ispirazione che abbiamo avuto parlando con Padre Giovanni, cioè una miniera senza fine. E oggi vogliamo parlare della maledizione economica, cioè quella spada di Damocle o quel fascio variopinto di spade di Damocle che sta sempre lì, bella pronta, che ti deve tagliare il collo, ti deve arrivare sulla schiena, ti deve azzoppare, che non si può fare niente perché stiamo sempre così, ecco. Stiamo impicciati, dai. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
E questo è Grateful Monday. Mi viene da ridere perché stavo dicendo io sono Alessandra.
Vabbè, non devi rubare a tua moglie le sue migliori brutte figure, cioè.
No, questo, però i telespettatori da casa non sanno che cos'è.
Ed non lo sapranno. Andiamo avanti, dobbiamo parlare di una cosa,
allora,
importante.
Una volta siamo stati chiamati a fare una testimonianza per un matrimonio di una coppia di
Ma
nostri
perché
amici.
Perché devi dire queste cose imbarazzanti?
Tra l'altro una storia fantastica, c'è anche un post sul blog che però non mi ricordo. L'amore chiama i frutti subito dopo, una cosa del genere. Andate a leggere questa storia sul blog perché è in taglio, è bellissima. E siamo stati invitati a fare una testimonianza il giorno prima del matrimonio di questi due ragazzi. E dopo la veglia di preghiera per il matrimonio, cioè, ci chiamano, alziamo in piedi, andiamo lì su vicino all'altare, prende il microfono Alessandro e fa...
No, mi appioppano il microfono in mano, io imbarazzatissima, proprio. Voi non sapete che io ho un particolare imbarazzo a parlare, avevo un particolare imbarazzo a parlare davanti alle persone, ma il Signore ha fatto una terapia d'urto.
Quindi ha preso il microfono in mano e ha detto, ciao ragazzi, io sono Francesco, 40 anni!
E nessuno rideva. E mio marito mi ha detto, ma che stai a dire davanti a tutti, cioè proprio una figura. Ecco, da quel giorno io non ho più imbarazzo a parlare davanti a n persone.
Crash course, vabbè, niente, comunque okay. Noi, come figura di merda, noi continuiamo sempre alla grande,
no,
andare avanti. Questa settimana scorsa abbiamo avuto quella della newsletter, che ci sono circa, innanzitutto, fighissimo ragazzi, 1800 iscritti.
No.
Cioè, veramente spettacolare. Siamo tantissimi. Cioè, io non so se voi vi rendete conto quanta gente è, 1800 persone per la newsletter. È una cosa pazzesca, soprattutto che è appena iniziata al quarto numero, quindi bellissimo. Solo che quando poi sono andato a vedere quante email erano state inviate tipo 1600 email invece di 1800.
E quali sono le 200 che non sono state inviate?
Non sono riuscito a capirlo. E quindi praticamente venerdì ho passato la giornata a rispondere a quelle 200 persone che mi scrivono, oh, mi non mi è arrivata la newsletter. E ho cercato di capire quale fosse il problema e non l'ho capito.
Bravo.
Assolutamente. Semplicemente niente, ho fatto una piccola modifica al programma. E
adesso venerdì scopriremo se funziona.
Cioè, il problema di questa cosa qua, che io non posso fare un test, io non posso adesso rinviarvi a tutti quanti un'altra email di test per vedere se tutti quanti ricevete la newsletter. Quindi venerdì prossimo ci sarà un nuovo test.
Ma in questo episodio, ragazzi,
se non ti sei iscritto alla newsletter, ti
io
puoi iscrivere.
Non più. In questo episodio, ragazzi, dobbiamo parlare di una cosa che, come devo dire, dà fastidio a tutti. Allora, io ho pensato questo, che volevo parlare di questo argomento per un solo motivo. In queste ultime due settimane, il Vangelo della Domenica o le letture parlano di fare cose nuove, di tagliare nodi, insomma, una vita nuova.
Tagliare nodi.
Tagliare legami, una vita nuova.
Tagliare notti.
Ah, ci sono una mia elaborazione delle letture di queste due domeniche.
Tagliare notti.
Cioè, che cosa fa Gesù Cristo? Spezza le catene.
E taglia i nodi.
Scioglie i nodi. Allora, spezza le catene. Cioè, perché è venuto a morire sulla croce? Per far morire la morte, cioè per dire basta. Per tagliare tutte le catene che ti impediscono di portare frutto nella tua vita, no? Ma tu davanti a tutte le cose grandiose di Dio...
Portare frutto è in modo a luogo?
Davanti a tutte le cose fantastiche che Dio vuole fare con te, Dopo tu alla fine, che alla fine, quando tiri proprio, dici sì,
Sì,
signore,
facciamolo, sì,
dai,
dai, cambiamo
ho capito
vita.
che mi devo sposare con questa persona, ho capito che devo uscire da casa dei miei genitori, ho
Sì.
capito che mi devo riscrivere all'università, ho capito che devo lasciare l'università, ho capito
C'è sempre la
che... Ma alla
spada di
fine...
Damocle messa lì, che la vocina della spada di Damocle.
Vorresti fare quel corso, vorresti partire a fare quella cosa,
Aspetta,
vuoi fare un
posso farla?
viaggio... Ma alla fine...
C'è la vocina, però c'ho la voce, posso fare la vocina?
Vai, fai la vocina.
C'è la vocina della spada di Damocle che ti dice: ti piacerebbe fare questa cosa, ma i soldini dove li prendi? E i soldini per fare il corso, per lasciare il lavoro, per sposarti, per cambiare casa, dove li prendi?
E quindi tu, davanti all'opera enorme di Dio, ci cioè ascoltavamo Don Fabio in macchina l'omelia, insomma, di domenica scorsa, e cioè lui diceva: il Signore vuole fare nuove tutte le cose, cioè c'hai presente tutto quello che ha fatto nel deserto,
Che ha aperto il Mar
ha
Rosso.
liberato tutti gli ebrei, e
Sono
niente,
cose
vecchie,
vecchie.
c'è cioè niente rispetto a quello che Dio sta per fare oggi. Cioè far venire suo figlio sulla terra per dare la vita per te, e questo ci vabbè, è successo. No, per quello che vuole fare Dio per te adesso, cioè è niente, è niente, è molto di più, morto di più.
Dare la vita in modo al luogo. Forse portare frutto non lo so, ma dare la vita in modo al luogo.
Quindi questo, cioè, ma tu ci credi a questa cosa? Cioè, la cosa è: ma tu ci credi che Dio vuole fare una cosa più grande con te, che aprire il Mar Rosso, che... Cioè, ma tu ci credi, però
Hai
dici...
detto Gesù, ma ora sono diventato io.
No, dico, ma tu ci credi che Dio vuole fare questo con te?
Vuole fare questo per te e con
Con
te,
te.
perché la risurrezione di Cristo la sperimenta. Cioè, non è un fatto storico accaduto, ma è ciò che si ripete nella vita di ogni cristiano quando uno permette che la grazia agisca.
Allora, perché tu non risorgi? Domanda, adesso che manca veramente, mancano 2 settimane. Ah, per cos'è che ti impedisce a te nella tua vita di risorgere, di rinascere, di vivere cose nuove?
Parli bene tu, ma
Parli
intanto
bene tu che,
ma
insomma,
intanto
con lo
poi
stipendiaccio che c'hai tu, col posto fisso che hai tu, Francesco,
sì,
con
certo,
la casa di proprietà. Beh, ce l'abbiamo, però vabbè, non è nostra, però questo qua dovrebbe
sì,
essere nostro un giorno.
la baita forse mia moglie l'ha
20,
ereditata.
con 25 metri di proprietà, parli bene tu.
Parli bene tu, aspetta, com'è che ha scritto quella ragazza?
Dalla vostra tenuta.
Dalla vostra tenuta.
Dai,
Sì,
parli bene tu che
parlo
un
bene.
giorno avrai la
La
tenuta.
tenuta, sì.
Bravo tu. Eh? No,
No, volevo fare un piccolo spaccato importante.
stavo dicendo, la
Parli
domanda...
bene tu,
Cioè, la domanda è questa. No, aspetta,
Nessuno spaccato.
non partire va da
No,
tangente, che
non
mi fai
parto.
distrarre.
Ok.
Rimaniamo concentrati. Allora,
Concentrati.
la domanda è questa: cos'è che ti impedisce di risorgere? Cos'è che ti impedisce di far entrare una parola nuova per fare cose nuove, per fare cose grandi nella tua vita? Perché quando Dio parla, abbiamo detto pure l'altra volta, di solito non ti chiede cose comode, facili, di solito ti chiede cose grandi, grandi.
Di cui, cioè, sono belle, però soltanto al pensiero, diciamo
E
che.
ti chiede di dare la vita, e questa cosa cambia il mondo. Chi l'ha fatto? I santi hanno cambiato il mondo, cioè proprio San Francesco ha cambiato la faccia della terra. Pure che sei ateo, eppure che vivi in Africa, tu San Francesco lo
Lo
conosci,
conosci.
cioè non ci sono santi.
Ecco,
Tu San Francesco lo conosci, è imbattibile. Cioè, capito? Allora, cos'è che ti impedisce a te di essere San Francesco?
quindi mettete in pausa questo episodio del
E
podcast,
mo,
adesso scrivete su un
San
pezzetto di
Francesco.
carta.
Ma mo, io mica sono un santo. Ecco, perché non sei santo? Perché è gravissimo, perché l'unico motivo per cui ci sei è questo. Cioè, perché tu non sei
Stai dando, è
santo?
un fiume di informazioni che sta travolgendo le proprie persone, le povere persone che stanno ascoltando.
No, perché io dico, io mi sono fatta questa domanda. Ale, tu ti stai preparando
No, ma
alla Pasqua?
elabora. Ma che io sono un santo? E tu, perché no? Cioè,
Perché non lo sei?
che cosa non stai facendo per essere santo? Perché il punto è che la santità non è qualcosa, che sta nella statuetta dentro
Chiesa.
alla chiesa, che quando
come le catechesi.
Con le catechesi che rientri in chiesa e fai il lancio del bacetto con inchino
questo
incrociato.
Questo si fa solo al mio paese.
No, si fa da un sacco di posti. E, perché non sei santo? Perché non stai camminando verso la santità? Che, cioè, poi il seguito di questa domanda è: che campi a fa se non stai facendo questo? Ti stai mettendo a posto la casetta col mutuo, due figli, un maschietto e una femminuccia, doppia coppia? O che stai facendo esattamente? Perché se non stai lavorando su questo, io mi domando su dove trovi la motivazione per veramente alzarti dal letto se non è questa. Allora, non aspetta, sì. Dove la trovi? Perché abbiamo parlato di nella newsletter, abbiamo parlato della buona battaglia, no? E la buona battaglia, la cosa incredibile, nasce questa parola, la buona battaglia, nasce da un pezzo di San Paolo in cui dice ho combattuto la buona battaglia, diciamo la vita è come fosse una gara e io già intravedo il traguardo. E anche oggi, ieri sentiamo con Don Fabio la stessa cosa, no? Dimentico del passato, corro verso il futuro, verso la meta. Quindi la buona battaglia è questo, cioè vivere la santità oggi per poi arrivare nelle braccia del Padre e vivere la vita eterna già da adesso. Cioè il punto è che se tu non vivi per questo, se tu quel mutuo che hai sottoscritto l'altro giorno non ti serve per vivere questo, ma semplicemente per averci l'orticello più verde, stai impicciato, stai veramente fuori strada, è problematica la cosa.
Allora, perché la io mi sono detta, e lo condivido con voi, perché la Pasqua, Alessandra, non ti piombi addosso come al solito? Adesso che mancano due settimane, stai ancora in tempo, fatti questa domanda. Cos'è che ti impedisce a te nella vita in generale di fare Pasqua? Oppure passa un'altra volta, è una messa qualsiasi.
Molto più lunga, molto cioè più non lunga. È quella qualsiasi.
Per esempio ho pensato, ma perché è tanto lungo? Sono 10 letture, c'è una cosa veramente...
Quella è l'unica parte che me la godo al massimo, perché ti lamenti di quella?
Vabbè...
Cioè, anche la liturgia della luce mi piace.
È stupenda, però tenere gli occhi aperti è difficile, non sempre...
Quei banchi sono sempre più duri, ogni anno sempre più duri.
Oh, tu sei più anziano.
Non lo so.
Va bene. Allora, cose che ti mi sono detta a me stessa, cose che ti impedisce, Alessandra, di fare Pasqua. Allora, tutte quelle letture sono per ricordare quello che Dio ha fatto per l'umanità, ma Dio lo vuole fare per te. Però, e quindi c'è anche la mia Pasqua là dentro, non solo quella degli ebrei che sono usciti, non solo quella della creazione, tutte le letture della Pasqua fino ad arrivare a Gesù Cristo per far vedere il compimento ultimo, ma lì dentro c'è la mia, cosa mi impedisce a me? A me, io la risposta che mi sono data, io mi cago sotto.
Vabbè,
perché già Dio mi ha portato dove proprio non volevo, dove non pensavo, a fare cose che non immaginavo. Se io gli do ancora spazio, che cosa può fare ancora? C'ho paura.
Sì, ormai...
ho paura di essere troppo stravolta. Ma questo episodio però non lo facciamo tanto per rispondere alle mie domande.
No.
Ma di solito la risposta, quando parliamo con le persone, stringi e stringi e stringi quando hanno...
Ci sono due grosse categorie. Mm. La prima categoria è veramente mi cago sotto, perché il problema ha a che fare con mettere mano su delle ferite della tua vita. Di solito, mo sto generalizzando, però
sì.
Ci sono due grosse...
Delle ferite della tua vita.
Due grosse branchie.
In generale, ma la maggior parte di questo gruppo fanno parte del problema affettivo con la propria famiglia, cioè deludere i propri genitori, c'hai 40 anni.
O quello, oppure anche amori passati irrisolti.
Amori passati irrisolti.
Questa è la prima branchia.
Questa è la prima, la curva sud. La curva nord.
La seconda branchia.
Invece sono i sordi, ma come faccio a staccarmi dai miei genitori che sono uno studente?
Come faccio a pagare l'affitto così? Come faccio a sposarmi se non abbiamo i soldi per sposarci?
Allora, innanzitutto devo dire, questa la maledizione, Padre Giovanni la chiama la maledizione economica, cioè che questa è una paura enorme, giustificatissima. Ci manca... Oh, ma noi abbiamo 4 figli, paghiamo l'affitto, ragazzi. Pensate che noi il problema economico non ce lo poniamo?
Non venite a cercare la salute nell'ospedale. La salute nell'ospedale.
Se no non è...
Nello
ospedale. Non è italiano, se no.
Non è italiano. Quindi chiaramente noi viviamo il problema economico e sappiamo di che cosa stiamo parlando. Ma volevo dire 2 cose.
No, non mi devi interrompere ogni secondo, perché sennò non ti invito più la prossima volta a fare il podcast.
Io vengo qui soltanto per attaccare i microfoni, ormai è un fatto, un fatto.
Perché a me mi scoccia, anche per smontare.
Voi sapete che se, cioè, vi siete fatti la domanda che ci sono degli episodi in cui ci sto solo io, oppure solo io con qualcun altro, ma non ci sono mai episodi con solo Alessandra o solo Alessandra con qualcun altro. Il motivo non è voluto per una gestione... non so, del palinsesto di 5 pane e 2 pesci.
È geloso.
Ma è soltanto perché non sa attaccare i microfoni.
È geloso di quello che dico, che è troppo interessante, e quindi dice queste stupidaggini.
Certo, vai, vai.
Ok, detto questo, mi hai fatto perdere il filo del discorso, io perciò non ti voglio bene.
Allora... posso parlare io?
No, ragazzi, il punto è serio, cioè la maledizione economica. Io mi ricordo il mio parroco.
Stai dicendo la cosa che volevi dire?
No, però la dico stesso una cosa. Io mi ricordo il mio parroco storico, un uomo santo, un uomo acclamato santo, non sapeva parlare, non sapeva fare omelia, cioè veramente una cosa inascoltabile, incomprensibile. Non sapeva stare con i ragazzi, non sapeva stare con i bambini, non sapeva andare a trovare gli anziani, non sapeva fare un evento, pregava sempre in ginocchio, basta, sapeva fare solo questo. E trasmetteva, e tu vedevi Gesù Cristo. Quando l'unica cosa che io ho imparato, diciamo più pratica, oltre a vederlo, a vedere veramente un altro Cristo davanti a me, quando tu gli dicevi dobbiamo fare questo, lui diceva no, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro, tipo organizzare la festa patronale, dobbiamo fare questo, e tutti rispondevano: padrino, c'è, ma scusa, ma ieri sera abbiamo fatto il consiglio pastorale e ti abbiamo detto che non ci abbiamo manco un centesimo, che la cassa piana, che stiamo sotto di 200 euro. E lui faceva: ma non pensare proprio ai soldi. Cioè, proprio era un argomento che a lui proprio non gli interessa, non se ne doveva neanche parlare. E infatti ogni volta lui faceva tutto quello che secondo lui era importante. Lui per esempio ci teneva la banda, bisogna per forza chiamare la banda, che costava, mi ricordo, 2 milioni, uno sproposito. Però lui per forza, perché se no non era festa. Alla fine uscivano sempre i soldi. Cioè, veramente la provvidenza. Perché lui ragionava in un altro modo. Lui ragionava con fare le cose nuove. Lui non pensava ai soldi, lui pensava a cos'era il bene per noi, per volere bene al popolo di Dio che gli era affidato. Punto.
Qui si pensa e si opera al contrario.
Quando tu devi lasciare il lavoro, tu devi capire e spendere le tue energie su cosa veramente devi fare. Qual è il progetto di Dio su di te in quel momento? Sul discernimento. Se è opera di Dio, come devi fare economicamente? La provvidenza ti verrà incontro, ma non cade dall'alto. La provvidenza ti viene incontro perché tu cominci ad aprirti a tante possibilità.
Allora, c'è una cosa che volevo dire.
Aspetta, poi devo dire l'ultima cosa e dopo ti lascio parlare.
Non può essere.
Devo dire l'ultima cosa e poi ti lascio parlare. Devo fare solo l'ultimo esempio concreto, poi ti lascio dire tutto.
Cosa vuol dire essere cavalieri, eh?
Quando le persone vengono da noi e ci dicono non ci possiamo sposare perché non abbiamo il lavoro, e poi sotto casa hanno il SUV parcheggiato da 30.000 euro.
È là che interviene la tanica di benzina.
È là che io mi incazzo. Oppure si devono comprare la cucina da 5.000 euro. Dico, ma voi state fuori di capoccia.
È là che interviene la tanica di benzina, giusto?
Perché noi ieri abbiamo finito di montare la nostra cucina. Siamo andati all'IKEA, soltanto il ripiano, come si chiama? Il piano...
Vabbè, quello perché tu hai fatto un disegno folle, non costa così tanto normalmente.
Vabbè, quello che ci abbiamo a casa nostra costa 300 euro.
Il primo...
No. 300 euro costa, sì, sì.
Il top. Ah. Alla faccia.
300 euro. Allora noi siamo andati lì, solo il top che era un po' più grande, un po' così, andava tagliato, 370 euro.
Non costa 300 euro il top.
Yes. Dopo Mio marito ha detto, ma con 300 euro, ma sai quante cucine
no,
ti faccio?
No, ha influenzato, diciamo, la stupidità della persona che stava al desk, che questo mi ha veramente, mi ha insultato.
Vabbè,
la mia intelligenza.
Lasciamo stare.
Quindi mi sono indignato.
Allora, mio marito ha detto, noi siamo tornati a casa, abbiamo comprato 4 tavole, come si chiama sto legno?
OSB.
OSB. Ho capito, non è un legno buono.
No, non è un
Va
legno
bene,
buono.
Va bene, ok, non ve lo consigliamo, eh. Sì, raga, ma noi con 350 euro abbiamo fatto una cucina di 2 metri.
Di che cucinone?
Un cucinone con i cassetti,
dove
con i piani.
Ogni cassetto
non ci sono
ci
ancora
vogliono,
le ante.
Ogni cassetto
però...
ci vogliono 4 settimane per farlo.
Ragazzi, il rubinetto costava, noi avevamo visto uno che ci piaceva un sacco, 100 e passa euro. Uno tutto fighetto. Sono dalle...
Stile industrial.
Siamo andati dal come si chiama? Dall'idraulico.
Dallo smorzo.
Abbiamo comprato 4 tubi dell'acqua che era uguale a quello che vendevano su Amazon a 100 e passa euro. E l'abbiamo messo.
Con qualche piccolo imprevisto di costruzione, ma alla fine
però
l'abbiamo
messo.
Però
con 21 euro anziché... Cioè allora a me la... Noi in casa siamo stati senza mobili. I mobili erano... come si chiama la dispensa, quello che, quelle strisce di legno che sono come, si usano come dispensa,
strisce di legno,
quello era l'armadio, era la cucina, la dispensa, la libreria, tutto.
Mi piacerebbe lanciare un sondaggio se qualcuno ha capito che cosa sono le strisce di legno.
Non fa niente, cioè questo vuol dire
i mobili della dispensa,
che se
quelli...
tu ti vuoi sposare non mi devi venire a raccontare stupidaggini. La cucina, la camera da letto non ce l'abbiamo mai avuta, l'abbiamo comprato dopo 6 anni di matrimonio.
Mi sono rifiutato.
Un letto e un armadio.
Mi sono sempre rifiutato.
Non ci avevamo lo spazio, non avevamo la camera, non è che non avevamo il letto, non avevamo la camera da letto, abbiamo dormito sul divano. E quindi è morto qualcuno? No, nel frattempo abbiamo fatto 2 figli, nel frattempo abbiamo cambiato per la seconda volta nazione. Pace, ragazzi, pace, il punto è sposarsi, questo per chi si deve sposare per esempio, il punto è sposarsi sì o no, avere sposarsi con la cucina di 5.000 euro, la macchina
no, infatti
nuova.
No, infatti, scusa,
ho fatto un esempio concreto.
Sì,
perché...
no, lo so, però la cosa che non serve, qui non stiamo dicendo sposatevi a tutti i costi,
no,
il contrario stiamo dicendo. Tu, se,
stiamo dicendo che se pensi se a queste cose non ti devi sposare proprio.
Se sei in discernimento per il matrimonio, barra, se sei in discernimento per cambiare lavoro, barra, se sei in discernimento se devi fare un altro figlio, barra, se sei in discernimento per partire o quello che sia, bene, devi pensare alle cose importanti, le altre cose vengono di conseguenza. Stiamo parlando del matrimonio perché forse è l'esempio più vicino a noi e più semplice anche da spiegare. L'unica cosa che conta se tu stai in cammino di discernimento per il matrimonio è se te devi sposare oppure no quella persona. Tutto il resto viene di conseguenza, perché anche se tu investi le tue migliori energie per avere questo benedetto lavoro a tempo indeterminato che così ti permetterà di pagare l'affitto, pagare il mutuo, non so che cosa, stai tranquilla che dopodomani te lo levano uguale il lavoro a tempo indeterminato. Non è così indeterminato come abbiamo visto in questi 2 anni. O qualsiasi altra situazione di stabilità che ti vuoi costruire, non ti preoccupare che se le cose girano in un certo modo ti viene tolta pure quella. Ma questa cosa qua non è una maledizione. Tutto differente, è una benedizione, perché vuol dire che ti devi concentrare soltanto sulle cose importanti. E le cose importanti per una persona che si deve decidere al matrimonio è questa. Punto primo, io sono chiamato al matrimonio sì o no? Punto secondo, se sono chiamato al matrimonio, sono chiamato con questa persona a sposarmi oppure no? Basta. Tutto il resto viene di conseguenza. E non è una favola. Stanno parlando qui al microfono Chip e Chop, che si sono sposati senza lavoro a tempo indeterminato, senza grandi sicurezze economiche, andando in affitto, dando in beneficenza tutti i regali del matrimonio, cioè i soldi del matrimonio.
Quindi senza una lira.
E che vuol dire che fa? Siamo ancora vivi. Cioè è impressionante questa cosa qua. Il punto è questo, una cosa molto bella da imparare da Padre Innocenzo, questo sacerdote che citava prima Alessandra. concentrarsi sulle cose che servono. Allora, ragazzi miei, io non ci ho mai avuto soldi in vita mia. Cioè, non sto scherzando. Io soldi da gestire, da mettere da parte, da considerare, non ce l'ho mai avuti in vita mia. E la sai quella cosa più impressionante? È che non me ne sono mai fatto un problema. Mai. Quando cambiavo lavoro, quando cercavo lavoro, certo, mi rendevo conto dello stipendio che mi volevano dare, se mi abbastava o non bastava, o che cosa bisognasse fare, però non è mai stato un problema. Abbiamo sempre ragionato per le cose che ci servivano. Ora, la macchina ci serve? Sì, la macchina ci serve. Il SUV ci serve da 30.000 euro? No! Oppure, tra una macchina Renault e una macchina Dacia, faccio un esempio concreto, che una costa il doppio dell'altra, ma entrambe fanno la stessa cosa, si può prendere la Dacia? A voglia. Si può prendere una macchina usata? A voglia. Allora, ci sono tanti ragionamenti che noi facciamo. Ho incontrato tanti ragazzi che stavano per sposarsi e mi hanno raccontato bestialità sul fatto che la festa del matrimonio costa tot mila euro, che la cucina costa tot mila euro,
questa cosa non l'ho neanche nominata perché...
che la macchina costa tot mila euro, che la sala da pranzo costa tot mila euro. Non mi venite a raccontare stupidaggini. Conosco ragazzi che hanno dovuto ristrutturare da capo a piedi la casa che sarebbero andati ad abitare da sposati, che tra l'altro era anche una casa in affitto, spendendo uno sproposito perché la finestra del bagno non doveva essere in quel modo, doveva essere un'altra. Quando siamo andati ad abitare a Freiburg, i prezzi erano esorbitanti per noi. Io stavo andando là a lavorare
per tutti comunque.
Sì, stavo andando a lavorare
per noi di più.
Stavo andando a lavorare con un posto da professore, mica da pizza e fichi. I prezzi erano esorbitanti. Ci siamo dati un budget, abbiamo ristretto il cerchio di azione, volevamo che ci fosse un piccolo giardino e abbiamo battuto il chiodo soltanto su quelle case lì che avevano i requisiti minimi che per noi andavano bene. La casa che abbiamo trovato era un cesso clamoroso.
Non c'era nessuno in fila, di solito ci sono 10, 15,
una
20
puzza,
persone.
Una puzza.
L'unica casa
dentro,
che non aveva nessuno in fila.
Una puzza là dentro che vodica fa. Bene. Aveva i requisiti giusti, aveva il giardino era esposto a sud, aveva il numero giusto di camere.
Aveva gli infissi buoni.
Io non l'ho guardato gli infissi buoni, semplicemente ci abbiamo visto qualcosa di bello per noi. Qua cambiamo il pavimento, lo mettiamo noi, il giardino lo sistemiamo noi, facciamo questo noi. Alla fine era una casa meravigliosa, non decente, non apprezzabile, ma meravigliosa, perché tutto ciò che, diciamo, nelle tue mani viene trasformato, diventa qualcosa di bello. Se tu ci metti amore in una cosa, diventa una cosa bella. Ma il messaggio da portare a casa è questo. Di cosa hai bisogno? Della casa? Hai bisogno della macchina? Hai bisogno di un lavoro? Ma secondo voi una coppia che mette al primo posto l'amore, che mette a servizio la propria vita per l'amore, ma secondo voi il Signore questa cosa non la vede? Ma non sa forse di cosa avete bisogno? Il passo del Vangelo qua da fissare è quello là dei gigli dei campi, no? E tutti quanti stiamo lì a dire, magari io, vedi, quello non fa niente. La provvidenza non è questa. La provvidenza di quel Vangelo non è questa, perché quel brano si conclude con una frase lapidaria che dice, mettete al primo posto il regno di Dio.
Cercate prima di tutto il regno dei cieli
e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Qua il punto non è il dato in aggiunta, qua il punto è cercate innanzitutto il regno di Dio. Quindi la domanda che ti devi fare è questa: tu oggi, in quello che stai facendo, stai mettendo al primo posto la ricerca del regno di Dio oppure no? Oppure fai come le persone che mi scrivono, no, ma io già lo so qual è la mia vocazione, io devo fare una famiglia, lo farei soltanto che ho 44 anni, non sono manco fidanzata e non so manco proprio dove si dorme da piedi, però io lo so che la mia vocazione è fare una famiglia.
Beh, da te che lo sai, io invece ci ho messo anni di discernimento vocazionale per capirlo. Se tu non fai questo, se tu non metti al centro la parola di Dio, il Signore, non metti il tuo cuore, non lo fai abitare nel cuore di Dio, questa Pasqua è inutile, cioè è soltanto per mangiarti il capretto e la colomba per dessert.
Mi disgusta la colomba.
È inutile, è inutile. È veramente inutile, cioè è proprio, e pensa, questa è la cosa più importante dell'anno, cioè è per insegnarci e ricordarci che Dio vuole fare Pasqua con noi, per insegnarci e ricordarci che ogni volta che noi facciamo spazio al Signore, il Signore fa Lui cose nuove, e le cose vecchie passano. Fa cose nuove, cioè rinnova la tua vita, risorgi, rinasci. Dici, ma può un uomo rinascere di nuovo dal grembo di sua madre?
Gesù gli fa voglia.
Dici, no, dal grembo di sua madre no, ma dallo Spirito Santo sì. Cioè, tu non dici, sì, io potevo fare queste cose, avessi avuto una famiglia, quelli che ci hanno la... Noi per esempio quanti anni abbiamo detto, sì, vabbè, bravi loro... Perché tutti i nostri amici avevano la casa comprata dai genitori. Vabbè, che ci vuole a credere alla provvidenza? Cioè, la casa, cioè che ti serve 1.000 euro per campare?
No, ma io aggiungo pure...
A noi 1.000 euro non ci bastano, dobbiamo pagare l'affitto.
Aspetta, aggiungo pure che ci stava la gente tutta intorno a noi che raccontava un aneddoto della provvidenza, del tipo che devono comprarsi di casa lì e cercavano, ed erano tutte le case erano fuori budget, e arrivano qua e vedono sta casa che è perfetta, che volevano tipo... 400.000 euro, non mi ricordo, e loro si sono presentati con un'offerta del tipo: o noi abbiamo 200.000 euro al massimo, oppure se ci vendiamo mia nonna, 200.000 euro. E quelli hanno detto: sì, ok, ve la diamo per 200.000 euro, perché la sera prima avevano litigato i proprietari, era una coppia separata, hanno detto basta, il primo che passa gliela diamo, e loro erano i primi che passano. A me tutti questi racconti qua mi facevano sempre rosicare, perché dico, ma perché a me il primo che passa, cioè che non sono mai il primo che passa io? Cioè, perché
il Signore con noi abbiamo abbiamo rosicato.
Rosicato, pesantemente.
Cioè il Signore a noi no, a noi una casa no. A noi tutto, se no però a casa mai.
Abbiamo rosicato per anni.
Per anni, finché abbiamo capito che il Signore voleva portarci a vivere di provvidenza, però abbiamo capito l'altro giorno. E quindi a farci vivere non la casa di proprietà, ma veramente sostenuti dal suo amore fino in fondo. E questa cosa ci ha comunque cambiato il cuore, ha fatto nuove tutte le cose, cioè quella cosa che su di noi gravava tantissimo è diventata una cosa leggera, cioè da avere paura. Noi siamo due persone, soprattutto io, che abbiamo avuto tanta paura dei soldi, tantissima, da avere tanta paura, da affidarci completamente alla provvidenza.
Io ho appena detto che non c'ho mai pensato ai soldi.
Tu no, ma io infatti ho detto tu. Io soprattutto io. Io proprio e avevo molta paura dei soldi. Eppure oggi che invece veramente non c'ho proprio zero, e non so se il mese prossimo ce l'avrò, perché dipende dalla vostra generosità, oggi invece mi sento libera, cioè che il Signore ha spezzato anche questa catena. Allora la domanda è questa: tu... Abbiamo parlato della maledizione economica.
Tra l'altro questo mese abbiamo ricevuto una generosità vostra.
Ma è una cosa...
Per il discorso di...
Infatti la prima...
Per Oret Labora, che è veramente...
Una cosa sproporzionata, grazie.
Una cosa... No, sono queste... Scusa, fammi dire tra parentesi.
Imbarazzante la provvidenza
sono queste esperienze, no? Ma guarda, già dal primo mese che abbiamo cominciato a fare... Offri un caffè, che subito abbiamo ricevuto tanto calore e sostegno da chi segue 5 pane e 2 pesci, là capisci che stavi vivendo una menzogna. Cioè là capisci che noi ci stiamo ammazzando per portare avanti 5 pane e 2 pesci e...
Per anni ci siamo, per gli ultimi 4-5 anni veramente ci siamo distrutti fisicamente.
Io avevo la psoriasi, che una, come si dice, non una malattia della pelle, come si dice, un'irritazione della pelle, ce l'avevo pure dentro le palpebre, cioè proprio stavo crepando, ero stressato dal capire come dovevamo fare.
Come sostenere 5 pane e 2 pesci è una cosa veramente... Finché ci siamo ammazzati.
Veramente in ginocchio nei confronti di questa cosa. Ripeto, io non è che avessi paura dei soldi, però l'affitto, cioè una cosa è non avere paura dei soldi, una cosa è essere irresponsabili. Sono due cose diverse.
Stare nella realtà.
Esatto. Quindi,
parentesi, come quelli che si sposano.
Era già una parentesi questa.
Come quelli che si sposano, tanto ci pensa il Signore e dopo non sanno come fare. No,
non è così.
Cioè, ci pensa il Signore e la prima provvidenza è il tuo cervello. Cioè, che sai fa? Sono laureati in matematica, almeno le ripetizioni di matematica falle.
Sono laureato in lettere e niente, là soltanto a spasso poi andavo, mi spiace. Chiedo venia, chiedo perdono. È un tiro a porta vuota.
Se sei laureato in lettere, per esempio, potresti fare un corso accelerato per mio marito.
Era un tiro a porta vuota. Scusate, io chiedo ritratto quello che ho detto. Perdonatemi. Tra l'altro, io ho una stima infinita per chi studia il greco. Chi ha studiato il greco?
Sì, si sta rompendo le scatole in questi giorni con sto greco che non ci interessa a nessuno. Chi studia il greco, vai avanti. Parentesi.
Io sono
Io
sono segretamente innamorato di una donna che sa il greco, anche se questa donna non so chi sia, però vabbè, andiamo avanti. Scusate, la parentesi, sì, ma sono scordata. No, volevo dire, no, veramente l'ho persa il discorso della parentesi. Mi hai fatto, è parentesi su parentesi. No, stavo dicendo fondamentalmente che bisogna essere
nella realtà
e veramente quando abbiamo, come si dice, proprio lasciato il freno, o meglio, abbiamo detto sì, è vero, 5 paio di pesci è una cosa tanto bella, tanto caruccia, ma io sto a crepare che cercate di mettere veramente il pranzo con la cena insieme, non si può fare così. Se è una cosa utile, allora vediamo effettivamente se è utile, verrà sostenuta dalle persone. E questa cosa qui è un modello che fanno tantissimi progetti, no? Soltanto che al contrario di come facciamo noi, magari, che ne so, c'hanno il podcast a pagamento, la newsletter a pagamento, noi invece vogliamo tenere tutto aperto apposta. Però il sostegno è stato da allora fino ad oggi sempre incredibile, questo mese particolarmente grande per questa iniziativa di Oret Labora. Abbiamo speso un miliardo per fare questa cosa, tra zappeste,
circa 2000 euro,
contenitori,
no, ma per le zappe, ma la spesa, la
legna,
spesa 1007,
no, legni, vabbè, tanta roba,
vabbè. E infatti la prima messa che diremo qui con tutti i ragazzi di Oret Labora la diremo in ringraziamento a tutti i nostri benefattori. Cioè, quindi sappiate che verrà detta una messa per ringraziarvi.
Questo è un esempio concreto di vivere la provvidenza. La provvidenza non vuol dire buttarsi dalla rupe, tanto Dio mi piglia. La provvidenza vuol dire vedere all'interno della tua chiamata di cosa c'è bisogno. L'ultimo aneddoto che racconto, prima di iniziare 5 pane e 2 pesci, no? Proprio prima di iniziare a scrivere la prima riga di codice, la prima parola sul blog.
La prima riga di codice, ragazzi, tutti hanno capito che 5 pane e 2 pesci inizia con una riga di codice.
Ho capito, ma il sito come lo facevo? Col pensiero? Solo per te il telefonino, il computer funzionano con la magia. Cioè,
sono
per
magia.
Tutti gli altri devi scrivere codice, se no il sito non ce l'hai. Scusate, questa
è per questo che mio marito fa parte 5 pane e 2 pesci, per attaccare
una
i microfoni e per
familiare.
Fare le righe di codice.
Una piccola lite familiare. Allora, stavo dicendo, prima c'è stato un momento, che era circa dicembre 2012, in cui, adesso non vi sto a raccontare tutti i dettagli, però abbiamo capito che avremmo potuto iniziare un progetto di questo tipo e avevamo bisogno di un po' di materiale, tra cui una videocamera. E ricordo benissimo che stavo con un mio amico che lavora alla Rai, quindi molto più esperto di me, perché io non sapevo una mazza di ste cose, e gli chiesi insomma di che materiale avremmo avuto bisogno e di che cifre stavamo parlando per poterci attrezzare, per poter iniziare. E insomma lui, facendo una stima così un po' ad occhio, diceva: beh, circa 2000 euro ci vogliono per iniziare, no? 2000 euro, porca la miseria, e chi ce l'ha 2000 euro? Cioè, mi sembravano una cosa, 2000 euro forse ce l'avamo...
No, sul conto avevamo tipo 3.500, una cosa
vabbè, insomma, ecco, era una cifra paragonabile a quello che avevamo sul conto, che ci serviva per, non so, pagare l'assicurazione della macchina a fine dell'anno, qualche imprevisto,
un'emergenza,
un viaggio in più in Italia, perché stavamo in Germania, vabbè, quindi, insomma, non era fuori budget. mi ricordo che tornai a casa sicuro, tranquillo, pensando, 2000 euro, ma signore, ma chissà come ce li farei avere questi 2000 euro, cioè quasi con aria, capito, da strafottoncello, come si dice in italiano?
Non lo so.
Da uno che strafotte, un strafottello? No, vabbè.
Strafottente.
Va bene, così con l'aria un po' strafottente del dire, ma signore, chissà come ce li farei avere questi soldi, voglio proprio vedere come ce li farei avere questi soldi. Io non lo so, questa certezza da dove ce l'avevo. Però fatto sta che il mese successivo arriva quella del...
Aspetta, fatto sta che tu scegli tutto il materiale, io dico stop, aspettiamo un mese.
Ho detto non voglio parlare dei dettagli.
Aspetta, dopo un mese preciso ci rincontriamo sul divano a dire ok, adesso è passato un mese, posso spendere 1800 euro e speso. Io ho detto oddio.
Abbiamo aspettato un mese perché non volevamo fare le cose sull'onda dell'entusiasmo, volevamo fare un po' più di discernimento, mettere le cose in pausa per un mese, perché se è una cosa soltanto di entusiasmo, dopo un mese ti è passata tutta la...
Non sei più tanto convinto.
Non sei più tanto convinto.
Vabbè, dopo un mese non era successo nulla,
eravamo ancora carichi come delle molle.
E noi abbiamo praticamente costruito, è come costruire un'arca, una barca, a Milano. Tu dici, ma che, perché ci devi fare? No, ma arriva l'acqua, non ti preoccupare, così. Noi, mi ricordo quando abbiamo fatto click, abbiamo speso 1800 euro.
Ah.
E ho detto, mamma mia, che cazzo stiamo facendo, veramente una 3.000,
di quei 3.500 stiamo spendendo 1800. Non ho mai speso tanti soldi, tutti insieme.
Il giorno dopo, mio marito va al lavoro.
E la tizia del personale mi dice che mi erano stati abbonati, là come si dice, mi erano stati...
Accreditati.
Non accreditati.
No, ma tu l'hai scoperto pagando una bolletta, visto che ti erano arrivati dei soldi.
Insomma, il fatto è questo, che l'università aveva deciso che per la mia anzianità, per il numero di figli che avevo, questo e quest'altro, avevo fatto uno scatto di stipendio, soltanto che non me l'avevano detto, e che perché doveva essere approvato dalla direzione, non so che cosa, non me l'avevano detto, e praticamente me l'hanno detto e i soldi sono arrivati subito dopo. Dopo che abbiamo fatto questo acquisto,
il giorno dopo.
Dopo che abbiamo fatto questo acquisto, io, aprendo il conto, mi sono trovato i soldi accreditati.
E perché questi soldi erano retratti, Francesco?
Ah, sì, sì,
si tratterà di una 50 euro in più. Vabbè, sì, ok. Invece apri il conto per pagare la bolletta e trovi quasi il doppio dei soldi.
Ah, giusto, sì.
Perché questi soldi non erano 50 euro.
Era un aumento che però valevano dall'inizio dell'anno, quindi erano retrattivi
c'erano
tutti gli interessi e cose. Cioè, vabbè.
Avete capito? Così è nato 5 pagine di pesci. Prima della riga di codice è nato così.
Penso che non si è capito niente di quello che abbiamo detto, però diciamo il messaggio, proprio la ciccia è questa. Tu pensa a cosa c'è da fare realmente
per il regno di Dio.
Per il regno di Dio nella tua vita oggi, non il regno di Dio vada a salvare i bambini. Oggi devi andare a parlare con tua madre, cosa ti serve oggi. Devi iniziare un cammino di psicoterapia, non c'hai soldi per farlo, cosa ti serve oggi? Devi decidere se sposarvi oppure no, cosa devi fare oggi? Questo è mettere al primo posto il regno di Dio, cosa devi fare oggi? È un passo singolo, semplice da fare, ma hai paura.
Ragazzi, abbiamo parlato di questo argomento perché questa è la più grande paura, una delle due o tre cose che ci frega di più nel fare Pasqua, nel permettere al Signore di fare cose nuove. Allora, se c'hai questo... Se ti ha dato fastidio questo podcast,
non ci scrivete. Ecco, questa è la prima cosa fondamentale. Non mi scrivete cose. Bravi voi,
no,
che
aspetta.
Non me lo scrivete.
Allora,
non ci ho voglia di leggere. No, veramente.
Ascolta.
Devo stare zitto.
Stai zitto. Allora, se ti ha dato fastidio,
non scrivere.
Se ti ha dato fastidio, vuol dire che ha toccato un punto sensibile. Oppure tu, magari il punto sensibile è che tu ci hai provato e che la provvidenza non è arrivata. Allora te lo dico io, non era volontà di Dio, perché la volontà di Dio è accompagnata da una vagonata di provvidenza. Gesù gli dice, il Vangelo del nostro matrimonio, Gesù dice, vai di nuovo a pescare,
prendi il largo e lancia le reti per la pesca.
Dice: signore, ma tutta la notte ho pescato, ma arrivi tu stamattina e devo andare a pescare. Ma mo non genera ne pesci, mo Gesù, mo arrivi tu.
Pa faccia tu.
Mo dici tu. E avendolo fatto, presero un'enorme quantità di pesci che hanno dovuto chiamare un'altra barca perché non gliela potevano fa.
Che affondava.
Qualsiasi opera, tu vai dove lui ti indicherà, che il Signore provvede greggi armenti, cioè Mosè, Abramo, tutti quanti, prendi tutta la lista, comincia Abramo, quello, Isacco.
Come si dice, tutti sattarelli.
Tutto sattarere. O sattarere vuol dire i sette eredi, tutto sattarere. Prendi tutto sattarere e vedi la provvidenza di Dio. L'opera di Dio, le cose nuove di Dio, capito?
Mo vorresti far capire te che questa cosa è valsa per Abramo, Giacobbe, Isacco, Mosè, tutti quanti, e per te no.
Per te no. Per cinque pane e due pesci addirittura, Chiara Corbella,
vabbè,
ma per te
San Francesco,
per te no.
No, per te no.
Per te la provvidenza
per
di Dio,
Padre Innocenzo,
no.
Sì. Che un predarello proprio che lo potresti, sembra come si dice, il curato d'Ars, proprio che l'ignorantello che sta lì nella chiesa di paese, per il curato d'Ars sì, la provvidenza, per te no. No.
Per te no.
No, per te no.
Non può essere.
Non funziona così, cioè...
Non può. Allora, se tu vuoi fare Pasqua, se tu vuoi, se tu veramente vuoi fare Pasqua, e ti trovi in una situazione del genere, cioè che ogni cosa metti davanti è però i soldi, è però la maledizione economica, pensa che comincia a pensare in modo diverso. Lascia che il Signore faccia nuove tutte le cose. Fidati una volta. Fidati che ti dico che fai Pasqua. Fino a mo' non ti sei fidato, non sei andato via di casa perché non c'hai i soldi. Va bene. Adesso prova a fidarti. Affidarti significa... Comincia a mettere i passi, cioè comincia a camminare il tuo peso, il peso della tua vita, comincialo a mettere in quella direzione. Devi andare via di casa? Ok. Comincia a mettere i passi a trovare una casa, un affitto e a trovare il lavoro, quello che trovi.
Comincia a dire a tua madre che io il prossimo mese me ne vado.
Sì, ma comincia a trovare la casa proprio.
Sì, sì.
Renditi conto di quanto costa. Allora, una mia amica, e allora mo se è valido per questa proprio... Allora, una mia amica, studente, mantenuta all'università, perché studente... Vivendo in una grande città, quindi l'affitto costa, ha detto no, io me ne devo andare via di casa, perché stare a una famiglia bellissima, due genitori stupendi, ma questa cosa avevano delle dinamiche che per lei in quel momento le facevano male, punto, doveva era il momento di tagliare. Nel mezzo dell'università che cosa ha fatto? Si è trovata una stanza, la più economica che è riuscita a trovare, la più decente. E
barra indecente, però andava bene.
Andava benissimo. E praticamente lei cosa ha fatto? Il weekend andava a lavorare al supermercato a fare la cassiera e il pomeriggio andava a fare la babysitter, non tutti i pomeriggi perché doveva studiare.
E di notte sulla Togliatti.
No, non l'ha fatto.
No, sbagliare un'altra quella.
La provvidenza che questa mia amica vi può raccontare è senza limiti. Poi dopo si è laureata, è cominciata a lavorare, e pace, e tranquillamente è andata avanti. Ma in quegli anni ha vissuto una provvidenza, noi l'abbiamo vista noi con gli occhi nostri. E questa provvidenza, quando il padre spirituale le ha detto, beh, te ne devi andare di casa, cioè sei arrivata a sto punto, hai capito che devi tagliare, taglia, in un mese è avvenuto tutto questo. In un mese ha trovato la casa, ha trovato il lavoro al supermercato, la babysitter. In un mese.
Allora, adesso chiudo questo podcast dicendo questa cosa qua. Se tutto questo ti sembra assurdo e irrealizzabile, ma in fondo al tuo cuore c'è una voce che vorrebbe che fosse vero e non ti fidi che questa cosa Dio la può fare con te, allora tu te devi acchiappare un crocifisso. Quello che ti piace a te, non lo so, vai in chiesa e devi guardare negli occhi Gesù sulla croce e gli devi dire, oh, perché a me no? Cazzo! Perché a me no? Con Dio funziona così, lo devi prendere, ci devi parlare, è lui che ti dà le risposte, perché a me no? Perché magari non è il tempo per te, perché magari il progetto è sbagliato, non lo so perché, ma tu devi andare là uno a uno, perché a me no? Liberarsi da questa paura, da questa paura di questa maledizione economica, è come avere i superpoteri nella società di oggi. È come avere i superpoteri, è come poter fare cose senza averne i mezzi, ma realizzandole. Questo vuol dire avere i superpoteri e nessuno ti sta regalando niente, ma semplicemente entri in una dinamica diversa, entri in un modo di pensare che è diverso.
Al contrario.
Qui si pensa e si opera al contrario, lo puoi fare anche tu. Acchiappati quel crocifisso e perché a me no? Cosa mi stai insegnando in questo deserto? Cosa c'è che io non ho capito? Nessuno ti può dare le risposte le devi trovare nella relazione intima con Dio. E se tu non avessi questa relazione intima con Dio, bene, inizia da lì, l'acchiappi il crocifisso e dici: perché io e te non stiamo in relazione intima? Perché io e te non ci siamo incontrati? Lo devi chiedere. Come si fa a fare queste cose? Percorso spirituale, questo? Sì, tutte cose vere, ma innanzitutto ci deve essere un desiderio profondo, autentico e genuino per fare questo incontro. Altrimenti è soltanto un'altra cosa da fare. Ragazzi, ci avviciniamo in maniera veramente irrefrenabile alla Settimana Santa, Auret Labora, a tutte le esperienze che il Signore ci chiama a fare in questo tempo specialissimo. Quindi affurtecatevi le maniche.
Mio marito è lucano, lo sentite dall'accento, che lui è un vero lucano.
Rimboccatevi le maniche e mettetevi in cammino, e soprattutto iscrivetevi al newsletter, questo, così sicuramente non la riceverete, e staremo in contatto via mail cercando
se
di
volete
capire.
Che non cambi niente nella vostra vita, iscrivetevi al newsletter
che tanto non arriverà nulla. E se volete parlare col supporto tecnico, che sarei io, iscrivetevi alla newsletter, così facciamo tante chiacchiere sul fatto perché non arrivano.
Allora,
ragazzi,
noi vi chiediamo di pregare, soprattutto di iniziare almeno questa settimana e la prossima, di pregare per i ragazzi che arriveranno qui in campagna.
Innanzitutto devono arrivare, che uno dei mezzi di trasporto sarà un furgone con 400.000 chilometri, quindi vi dico solo questo. E devono fare 1.000 chilometri.
Anche lì la provvidenza, c'è cioè un furgone della diocesi che hanno prestato a una ragazza che raccatta mezzo nord.
Bellissimo.
Veramente la provvidenza, e questi ragazzi, non vi voglio dire cosa si dicono su WhatsApp, veramente un cuore bellissimo. Allora io vi chiedo di pregare per questi ragazzi che verranno, e che il Signore veramente parli ai loro cuori, che fanno veramente tanta strada eppure tanta benzina ci devono mettere i soldi, e di pregare anche per noi che ci stiamo anche noi ammazzando per costruire la cucina, perché non ci entrano, non abbiamo, cioè già per noi è meno del minimo.
Allora,
ci siamo incoraggiati a fare un altro pezzo.
Ale, siccome siamo io e te qua da soli, nessuno ci ascolta,
sì.
Io posso esternare,
sì,
che io veramente per questa settimana di Oret Labora io mi sto cagando sotto. Io veramente ho una strizza, non so bene di che cosa, però ho paura di questa settimana.
Vabbè, sarà molto impegnativo. Io la strizza di non riuscire a fare le cose che dobbiamo fare, perché
so.
È tutto abbastanza complesso. Vabbè, voi pregate per questi ragazzi, pregate anche per noi, perché dobbiamo fare ancora tante cose. E abbiamo pochi giorni, fra l'altro ci hanno invitato anche a parlare all'università a Napoli, all'Università Teologica di Napoli, mercoledì.
Vabbè, sì.
Pregate anche per questo, che sarà la prima volta dopo il Covid che facciamo un incontro. E niente, pregate per noi, perché stiamo lavorando a manetta.
È un seminario dell'università, quindi non so se è aperto al pubblico, non è aperto al pubblico. Non
lo so, rompete le scatole a quelli dell'università teologica,
esatto,
se volete venire.
Non lo dite a noi che non lo sappiamo.
Ok, vi salutiamo e veramente vi chiediamo di pregare tanto queste due settimane per noi e per questi ragazzi.
Noi pregheremo per le vostre intenzioni, che adesso mi organizzo per raccattarle. stamparle e meditarle e, dopo e noi pregarle noi durante dopo, la settimana santa.
Poi dopo noi facciamo dire una messa anche per queste intenzioni.
Benissimo, ci vediamo venerdì con la newsletter, vi potete iscrivere su 5p2p.it, la prossima settimana con un nuovo episodio del podcast. E
se
tanti,
ce la facciamo, e, non ve lo garantiamo, la prossima settimana.
Ma sì che ce la facciamo, e tanti baci e abbracci, ciao ragazzi!
Ciao!
Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. Ci vediamo la prossima settimana!